Salmo 9. Ti rendo grazie, Yahweh, con tutto il cuore, e racconto tutte le tue meraviglie. In te mi rallegro ed esulto, e canto al tuo nome, o Altissimo. I miei nemici arretrano e inciampano, periscono davanti al tuo volto, perché hai sostenuto la mia causa e il mio diritto, seduto sul trono come giudice giusto. Minacci gli idolatri e stermini il malvagio, cancelli il loro nome per sempre. Il nemico è annientato, senza ricordo, le città che distruggi. Yahweh regna per sempre, rende stabile il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, sarà arbitro dei popoli nella rettitudine. Yahweh sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nel tempo dell'angoscia. Confida in te chi conosce il tuo nome, non abbandoni chi ti cerca, Yahweh. Cantate a Yahweh che dimora in Sion, raccontate tra i popoli le sue azioni, perché discerne e ricorda il sangue versato, non dimentica il grido dei poveri. Pietà di me, Yahweh, guarda l'afflizione causata da chi mi odia. Fammi risalire dalle porte della morte. Alle porte di Sion annuncerò le tue lodi. Per la tua salvezza danzerò di gioia. Gli idolatri sono sprofondati nella fossa che essi hanno scavato. Il loro piede è rimasto impigliato nella rete che essi hanno nascosto. Yahweh si fa conoscere esecutore del giudizio. L'empio è preso nel proprio tranello. I malvagi si volgono agli inferi, tutti gli idolatri che dimenticano Dio, ma il misero non è dimenticato per sempre, non è perduta la speranza dei poveri. Sorgi, Yahweh, il mortale non prevalga, davanti a te siano giudicati gli idolatri, infondi in loro il timore, Yahweh, gli idolatri si riconoscano mortali. Salmo 10. Perché stai lontano, Yahweh? Ti nascondi nei tempi dell'angoscia. Il malvagio divora il povero con arroganza, lo fa cadere nelle insidie tramate. L'arrogante si esalta nella sua brama, l'empio maledice e bestemmia Yahweh. Nella sua sufficienza non cerca più nulla. Dio non c'è, sono questi i suoi pensieri. La sua riuscita è confermata di continuo, i tuoi giudizi troppo alti per lui. Egli disprezza tutti i suoi oppositori. Dice in cuor suo: non potrò mai vacillare, andrò avanti senza sventure. La sua bocca è maledizione, inganno e violenza. Sotto la sua lingua sopruso è malizia. Sta in agguato accanto ai villaggi, di nascosto uccide l'innocente. I suoi occhi spiano il debole, sta in agguato come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il povero, ghermisce il povero attirandolo nella sua rete. Eccolo, si china, si acquatta e piomba con impeto sui deboli. Dice in cuor suo: Dio dimentica, non vede, non osserva mai nulla. Sorgi, Yahweh, alza la tua mano. Non dimenticare i poveri, o Dio, perché l'empio disprezza Dio e pensa: non verrà a cercarmi. Ma tu vedi la fatica e l'afflizione, tu le guardi e le accogli nella tua mano. A te si abbandona il misero, sei tu stesso l'aiuto dell'orfano. Spezza il braccio del malvagio e dell'empio, se cercherai la malvagità più non la trovi. Re per sempre in eterno è Yahweh, dalla sua terra spariranno gli idolatri. Ascolta, Yahweh, la fame dei poveri. Rinsalda il loro cuore e porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso, perché il mortale non continui ad atterrire.
Pace e gioia. Ho letto i Salmi 9 e 10.
da leggersi, secondo molti interpreti, insieme, nella traduzione di Enzo Bianchi, già citata in questo corso. Il primo termine che unisce questi due salmi è poveri, dal commento di Monsignor Gianfranco Ravasi. Il primo termine che incontriamo per indicare questi poveri è ani, al plurale, nel Salmo 9, versetto 13 e nel Salmo 10, versetto 12, e il suo omologo anawim, o anawim con la doppia, un vocabolo presente in altri 20 salmi. L'etimo è incerto, ma probabilmente da connettersi col gesto del curvarsi del servo verso il suo padrone, dell'esile che non può stare eretto, di chi deve rispondere al superiore che lo interroga. L'ani è, quindi, colui che è in balia dei potenti, ai quali non può opporre resistenza, dei quali anzi è vittima. Il povero dei salmi è sostanzialmente un oppresso, vittima del potere che spesso ha connotazioni di tipo religioso, gli empi, gli ingiusti, i senza Dio. Il termine anawim è più tardivo. Essi, secondo il biblista Dupont, sembrano persone discrete, umili, sottomesse, miti, la cui umile dolcezza si trasforma spontaneamente in atteggiamento di sottomissione fiduciosa verso Dio. C'è stata dunque un'evoluzione semantica da Ani a Anawim. Il secondo vocabolo di questo piccolo breviario della povertà, che è il Salmo 9:10, è Ebion. Lo troviamo al versetto 19 del Salmo 9. Un termine che in Israele compare col boom economico del IX secolo a.C. La sperequazione sociale, scrive Monsignor Ravasi, crea una classe di indigenti, ebionim, letteralmente di gente che desidera. Il desiderio nasce da una carenza, la connotazione è psicosociale. Questo povero manca del minimo vitale ed è difeso con ardore solo dalla profezia, Amos soprattutto. Ignorato e schernito sistematicamente dalle alte classi e dall'aristocrazia terriera latifondista, che se lo può acquistare come schiavo sul mercato di Samaria per il costo di un paio di sandali. Vedi Amos capitolo 2 versetto 6 e Amos capitolo 8 versetto 6. Dak è il terzo vocabolo, lo troviamo al versetto 10 del Salmo 9 e al versetto 18 del Salmo 10, e suppone la contrizione nel senso etimologico del termine, l'essere schiacciato e conculcato, e si orienta verso la dimensione sociale e politica, e potrebbe essere reso con oppresso. C'è poi la radicale lk, hlk, la troviamo rispettivamente ai versetti 8, 10 e 14 del Salmo 10, di origine egiziana e assente in tutto il resto della Bibbia. Avrebbe il significato di oppresso, sopraffatto e quindi sfortunato. Un altro vocabolo che può essere ricondotto al tracciato che il Salmo fa della situazione del povero è naki, innocente, una categoria di persone che la Bibbia presenta ripetutamente come sottoposte a violenze e a ingiustizie, soprattutto da parte delle magistrature corrotte. Da ultimo si introduce l'orfano, yatom, uno dei titoli che meglio esprime l'abbandono e la povertà. Nei suoi confronti Dio si sente impegnato di persona come gohel, difensore e protettore, essendo ormai l'orfano privo della difesa paterna. Il titolo con cui Dio è invocato nel Salmo 68 è appunto padre degli orfani e difensore delle vedove, al versetto 6. Passiamo ora a esaminare il ricco materiale simbolico che dà sostanza al nostro poema. Ci incontriamo con componenti ben note e tradizionali, ma anche con reperti originali. Il primo grande complesso simbolico è quello bellico. Esso appare vivacemente nel Salmo 9, versetto 4, ove i nemici sono respinti e costretti a retrocedere. Nella fuga inciampano, andando incontro a una strage, che è siglata dai violenti verbi del versetto 6, distruggere, sterminare e cancellare, eliminare. E dalla barocca immagine dello spezzare il braccio del Salmo 10, versetto 15. A questa operazione militare è da associare quella descritta nel Salmo 9, versetto 7, ove sembra messa in scena la tecnica bellica del radere al suolo fortezze e città, riducendole ad un ammasso di rovine. Tuttavia il versetto, testualmente difficile, è letto diversamente da alcuni esegeti che in Arim vedono più che città le divinità pagane, sulla base dei parallelismi offerti da Michea, capitolo 5, versetto 13, e da Geremia, capitolo 2, versetto 28. Al linguaggio bellico della guerra santa, come per il Salmo 3, versetto 8, e il Salmo 7, versetto 7, appartiene anche il grido Kumà, sorgi, un imperativo energico, scandito al versetto 20 del Salmo 9 e al versetto 12 del Salmo 10. Esso ci introduce in un secondo territorio simbolico, quello giudiziario regale, fondamentale al testimone e all'avvocato difensore che si alza per pronunciare la sua requisitoria decisiva. La verticalità del sorgere è confermata ed esaltata a livello teologico dal titolo divino Elihon, altissimo, e dallo schema regale che suppone il trono posto sul colle di Sion, versetto 12 del Salmo 9, segno vivo della superiorità e quindi della giustizia trascendente di Dio. Il trono del giudice giusto è ricordato due volte, versetti 5 e 8 del Salmo 9, e al versetto 20 del Salmo 9 e al versetto 18 del Salmo 10 si ricorda invece l'azione giudiziaria divina. Al versetto 16 del Salmo 10, nello stile dei salmi di Yahweh Re, e cioè il Salmo 93 e i salmi da 96 a 100, si proclama apertamente Yahweh Melech, Yahweh è re per sempre. Si tratta di una sovranità fondata sulla giustizia e decisiva per ristabilire l'armonia nel mondo devastato dai potenti ingiusti. In seguito all'intervento di Yahweh Re e giudice si sviluppa una simbologia della sicurezza e del rifugio, terzo complesso simbolico. Dio infatti è l'aiuto, versetto 14 del Salmo 10, l'aiuto del povero. All'altezza del trono di Dio si pone in parallelo anche il luogo alto, la rocca, Sagab, dove Dio colloca l'oppresso, versetto 10 del Salmo 9. Il Signore diventa quindi la rocca, la cittadella di difesa per il suo fedele. L'invocazione a Yahweh, rocca di rifugio, prerogativa dell'intero Israele, magari rappresentato corporativamente dal re, ora è sulla bocca del singolo fedele, che rappresenta l'intera classe dei poveri e delle vittime dell'ingiustizia. Le vie dell'empio non possono raggiungere quest'area protetta, alta come i cieli, parte quindi della stessa sfera divina. L'empio attua sempre progetti solidi, ma sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi, versetto 5 del Salmo 10. Egli si illude di non essere mai smosso, scosso, versetto 6 del Salmo 10, orgoglioso della potenza del suo trono, ma l'unico che non sarà mai scosso è solo il povero che abita nella rocca di Dio.
Ti rendo grazie, Yahweh, con tutto il cuore, e racconto tutte le tue meraviglie. In te mi rallegro ed esulto, e canto al tuo nome, o Altissimo. I miei nemici arretrano e inciampano, periscono davanti al tuo volto, perché hai sostenuto la mia causa e il mio diritto, seduto sul trono come giudice giusto. Minacci gli idolatri e stermini il malvagio, cancelli il loro nome per sempre. Il nemico è annientato, senza ricordo, le città che distrugge. Yahweh regna per sempre, rende stabile il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, sarà arbitro dei popoli nella rettitudine. Yahweh sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nel tempo dell'angoscia. Confida in te chi conosce il tuo nome, non abbandoni chi ti cerca, Yahweh. Cantate a Yahweh che dimora in Sion, raccontate tra i popoli le sue azioni, perché discerne e ricorda il sangue versato, non dimentica il grido dei poveri. Pietà di me, Yahweh, guarda l'afflizione causata da chi mi odia, fammi risalire dalle porte della morte. Alle porte di Sion annuncerò le tue lodi, per la tua salvezza danzerò di gioia. Gli idolatri sono sprofondati nella fossa che essi hanno scavato, il loro piede è rimasto impigliato nella rete che essi hanno nascosto. Yahweh si fa conoscere esecutore del giudizio, l'empio è preso nel proprio tranello. I malvagi si volgono agli inferi, tutti gli idolatri che dimenticano Dio, ma il misero non è dimenticato per sempre, non è perduta la speranza dei poveri. Sorgi, Yahweh, il mortale non prevalga, davanti a te siano giudicati gli idolatri, infondi in loro il timore, Yahweh, gli idolatri si riconoscano mortali. Perché stai lontano, Yahweh? Ti nascondi nei tempi dell'angoscia. Il malvagio divora il povero con arroganza, lo fa cadere nelle insidie tramate. L'arrogante si esalta nella sua brama, l'empio maledice e bestemmia Yahweh. Nella sua sufficienza non cerca più nulla. Dio non c'è, sono questi i suoi pensieri. La sua riuscita è confermata di continuo, i tuoi giudizi troppo alti per lui. Egli disprezza tutti i suoi oppositori. Dice in cuor suo, non potrò mai vacillare, andrò avanti senza sventure. La sua bocca è maledizione, inganno e violenza. Sotto la sua lingua sopruso è malizia. Sta in agguato accanto ai villaggi, di nascosto uccide l'innocente. I suoi occhi spiano il debole, sta in agguato come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il povero, ghermisce il povero attirandolo nella sua rete. Eccolo, si china, si acquatta e piomba con impeto sui deboli. Dice in cuor suo, Dio dimentica, non vede, non osserva mai nulla. Sorgi, Yahweh, alza la tua mano. Non dimenticare i poveri, o Dio, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non verrà a cercarmi. Ma tu vedi la fatica e l'afflizione, tu le guardi e le accogli nella tua mano. A te si abbandona il misero, sei tu stesso l'aiuto dell'orfano. Spezza il braccio del malvagio e dell'empio, se cercherai la malvagità più non la trovi. Re per sempre in eterno è Yahweh, dalla sua terra spariranno gli idolatri. Ascolta, Yahweh, la fame dei poveri, rinsalda il loro cuore e porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso, perché il mortale non continui ad atterrire.